Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Otto Kliman, influencer tech, imprenditore, genio del mondo, mi dicono.
Soprattutto genio del mondo.
Benvenuto ai Cogito Studios.
Grazie, Rick.
Come stai? Sei pronto per questa cogitata?
Sono prontissimo.
Molto bene. Però prima della cogitata, come sempre, parte la...
sigla.
Bravo.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
Caro Otto, ci siamo conosciuti qualche settimana fa in occasione della nostra gita padovana da Alessandro De Concini. È nata la Veneto Connection.
Yes, fighissimo.
Figo, fighissimo. Una bella serata. E poi sono andato a vedere il tuo canale e ho detto, ma che figata sto canale. Perché io seguo tantissimi, anzi ti dirò di più, io seguo poco YouTube in generale, però quando devo proprio evadere, quando devo fermarmi e guardare 15-20 minuti di video, ormai non vado più a guardare le cose divulgative, perché se devo entrare in contatto con qualcosa di divulgativo mi leggo un libro, mi guardo cose tech, sia internazionali che italiane. Però ho sempre trovato una mancanza di attenzione a un certo tipo di estetica, uno sguardo nei confronti del design, quindi anche del gusto, del bello o della funzionalità e tutte cose insomma che invece sul tuo canale ho trovato in modo spettacolare. Quindi intanto complimenti, il canale è fighissimo.
Grazie Rick, veramente grazie.
Questo te lo dico perché c'è proprio attenzione e a me piace quell'attenzione lì. Sarà che c'ho un regista rompicoglioni che sta tutto attento alle cose, ai particolari, e da quel momento lì ho cominciato a capire l'importanza di certi elementi. Però prima di entrare nella cogitata, magari alcuni spettatori non ti conoscono, com'è che racconteresti Otto Kliman a chi non conosce il tuo progetto?
Ma allora, la parola che di solito, la frase, la perifrasi che di solito utilizzo
genio
è...
genio del mondo.
Genio del mondo, ovviamente, e sommelier tecnologico. Mi piace questa associazione col vino, anche se non sono... cioè, bevo, ma non è che faccia davvero sommelier. Semplicemente mi piace selezionare con molta cura i prodotti di design e tecnologia insieme, possibilmente, e raccontarli a modo mio. Non faccio recensioni, non cerco di vendere prodotti in maniera sconsiderata. Mi piace raccontare delle cose che mi appassionano, questo è un po' il tema.
Certo, io poi nei tuoi canali ho scoperto anche il canale Telegram, che lì fai un lavoro fenomenale, anche lì con un'attenzione particolare. Anche lì io guardo, ho 3-4 canali che... perché ogni tanto, cosa vuoi, io sono un po' geek, adesso infatti ne parliamo, mi piacciono le cosette tecnologiche e quindi sono iscritto a 3-4 canali, però trovo sempre che ci sia una cura molto diversa, che invece tu, ma anche nella produzione di immagini, mostri, quindi molto figo. E allora vorrei porti questo quesito. L'ambito in cui tu lavori, quello del tech, è un ambito di massa, è molto pop. Sì. Come si riesce, quando ti approccia un pubblico così vasto, a far capire il reale valore, per esempio, di una scelta di design che spesso ha dietro un pensiero molto complicato? Cioè, si tratta di cose complesse, non è semplicemente dire «Ah, che figo l'iPad, prendila!» No, si tratta di dire «Guarda, ci sono delle cose dietro». Com'è che si fa?
Ma domanda interessante, devo dire. Allora, parto dall'esperienza che ho accumulato in questi anni, perché io mi sono occupato anche di docenza in qualche forma, no? Insegnando design a un mio corso a Udine, eccetera, eccetera. E lì cominci a capire come cercare di spezzettare dei problemi complessi in piccole parti più piccole per cercare di farle passare alle persone.
Sì.
Quindi tantissimo di quell'esperienza e delle cose che insegno a livello di user experience, di web design e cose di questo genere, poi si scontrano anche all'interno dei prodotti, no? Sia dal punto di vista dell'interfaccia, perché qualsiasi prodotto tecnologico e non, in realtà anche una scacchiera, ha un'interfaccia, un momento, una fase in cui l'utente deve relazionarsi con questo oggetto. E più è semplice, più è ottimizzata, più è fatta bene, più l'utente non ha difficoltà, non ha ansie, non ha fastidi, e più si trova bene, più l'oggetto è venduto, più è tutto bello anche per l'azienda, eccetera. Quindi ho cercato di riassumere diciamo, il tema della user experience e del design all'interno della tecnologia, cercando di raccontarla in maniera molto semplice, no? Anche con degli esempi banali. La famosa maniglia, quella della porta, sai, con scritto spingere e tirare, è un modo molto diretto per far pensare al tipo di frustrazione che ti genera un progetto fatto male, perché nessuno legge la targa, guardi la maniglia, spingi perché ti viene da entrare, no?
Certo.
Basta cambiare la forma della maniglia e fai in modo che si capisca che è una maniglia per tirare e non una qualsiasi maniglia generica, hai risolto il problema. Se fai degli esempi della vita quotidiana che colpiscono le persone e che le fa immedesimare nel tema,
sì.
È più semplice parlare di questi concetti, capito?
Certo. Tu hai toccato un tema che a me sta molto a cuore, che è quello della user experience, e ti racconto il preambolo, perché questo è un argomento che su Daily Cogito negli ultimi anni alcune volte è ricicciato fuori. E io ti pongo questo dubbio e vediamo cosa ne pensi. Apple ha cambiato l'approccio degli utenti ai dispositivi tecnologici in un modo molto molto forte, molto audace, perché fino al 2002-2003 qualsiasi dispositivo, fosse un computer, un cellulare, aveva un grado di frizione fra l'utente e l'utilizzo che era molto molto chiaro. Ti costringeva a fare dei passi in più, ti costringeva a anche acquisire delle competenze, magari, voglio dire, usare un computer nel 2000, ma anche solo per aprire un blog, era una roba completamente diversa rispetto al 2010-2012. Parla uno che ha avuto decine di blog nella vita, quindi so quello, sono partito dal cannocchiale, yes. E quindi insomma, voglio dire, qualcosa ne so. E nel tempo è andata ad appiattirsi quella curva di apprendimento, con il vantaggio, come dicevi tu, di far fruire molte più persone di questi dispositivi. Però dall'altro lato, le persone, eliminando quasi completamente quella frizione, hanno quasi adottato l'atteggiamento di aspettarsi che tutte le frizioni siano eliminate. E questo, secondo me, crea un problema, perché in fin dei conti, e nel design qui è una cosa fondamentale, per capire una scelta di design tu devi fare anche la fatica di non fermarti alla prima impressione.
Sì. Molto vero. È molto interessante il tema, diciamo, del primo approccio, no? Nel senso che se tu prendi... Allora, sicuramente Apple ha cambiato il modo di interagire con gli oggetti, partiamo dall'inizio di questa frase che hai fatto, partendo dal mouse, prima non esisteva, mm-hmm. Hanno introdotto un modo di interagire con il computer molto più naturale, all'inizio era solo codice, sì. a schermo,
sì.
A un certo punto un oggetto sulla tua scrivania può muovere un cursore e con una corrispondenza diretta di movimento, no? Mano, schermo, fighissimo. Altro step, secondo me, fondamentale è stato poi l'introduzione del touchscreen. Non sono stati i primi, non credo siano stati i primi. Sono stati i primi a renderlo pop, poi chi l'ha inventato?
Io ho avuto un Nokia touchscreen,
esatto,
che era una roba delirante.
Ecco, sì, che dovevi andare con lo scalpello, esatto. No? Stile Michelangelo. Quindi trovare un modo di fare un touchscreen e renderlo popolare è una figata, perché anche una persona completamente inadeguata all'uso della tecnologia, se deve andare in quel punto e preme in quel punto, lo fa, perché
certo.
Apre quello, capito?
Certo.
Hanno inventato questa cosa dello skeuomorfismo, cioè il fatto di far somigliare le applicazioni a delle cose che corrispondono alla vita reale. Per esempio, il blocco note che sembra effettivamente un blocco note, capisci subito che quelle sono delle note, no?
Sì.
La fotografia con la macchina fotografica, tutte cose che adesso si sono un po' perse, perché adesso se compri uno smartphone di qualsiasi brand, dai per scontato una serie di interazioni, perché...
Certo.
C'è uno storico di utilizzo, no? Un po' come quando compri una macchina, non ti fanno una lezione da zero di come devi cominciare a guidarla. Sai già che c'è un volante, che ci sono dei pedali. Sta un po' ritornando con le macchine elettriche, cambia il modo di guidare, la guida monopedale, capito? Quindi c'è già un po' di questa cosa. Il vero problema, più che sull'interazione, di quella di cui parli tu, questa cosa che dici che c'è anche un lato negativo, è il fatto che si studia meno. Cioè c'è meno la volontà di fare i problem solver, quindi di risolvere dei problemi difficili, perché non funziona una roba, perché se c'è un problema devi studiare e imparare come risolverlo.
Certo.
Se tutto viene troppo semplificato, rischi di saltare questa fase.
Ah sì, certo. Anche perché leggevo un articolo qualche settimana fa, mi sembra fosse sul Wall Street Journal, in cui dicevano negli ultimi 10 anni la lettura dei libretti di istruzione di qualsiasi dispositivo praticamente si è quasi azzerata. Cioè l'utente oggi, io credo a causa o per merito di questa semplificazione comunicativa, che dietro ha della genialità,
certo.
Che però non viene riconosciuta, l'utente... intuisce o pensa di intuire già come funziona tutto. Io ho fatto un errore enorme, perché mi hanno regalato qualche mese fa, hai presente il ferro da stiro verticale?
Sì, okay,
tipo quello,
sì,
per le giacche.
Sì.
Ho fatto un danno, perché in realtà non ho letto il libretto di istruzioni e l'ho chiuso male e ho fatto un danno sulla giacca che volevo stirare. Ok, quindi ecco, leggete sempre i libretti di istruzione, ragazzi, altrimenti le vostre giacche ne pagheranno amare conseguenze. Però al netto di questo, io trovo che la curiosità dell'utente che io ho sempre sentito molto mia, a parte con il faro da stiro verticale, però ho sempre sentito molto mia, molto spesso invece viene meno, perché, e questa è una cosa incredibile, la tecnologia avanza e cerca di corrispondere sempre di più alle nostre risposte istintive. Mm. E questa cosa qua è interessante, perché non era così scontato che avvenisse.
Molto, molto affascinante questa cosa della risposta istintiva. Mi piace come analisi, non l'avevo mai associata questa cosa della risposta istintiva alla tecnologia, però ha senso. Considera che anche dal punto di vista del, come tu parli di libretti di istruzioni, no? Di questa fase che si sta togliendo di mezzo, no?
dell'apprendimento
certo. Che è un valore, sicuramente lo è, perché vuol dire che si è semplificato il prodotto, eccetera. Però chi ha fatto una differenza sostanziale, secondo me, nel mondo delle istruzioni è stato IKEA, che ha creato delle istruzioni visive, visuali.
Eh sì.
E tanto più si sta passando dallo scritto al video, no? Per quanto riguarda la comunicazione, lo sai bene anche tu, che certo leggi tantissimo, ma alla fine fai anche tu un contenuto video. Tanto più queste istruzioni, primo, non hanno bisogno di essere tradotte, sono internazionali.
Sì.
Un cinese, un italiano, un francese possono guardare la stessa istruzione e capire.
Un quadrupede no,
non ancora, ma ci stiamo lavorando. Sapete, noi geni del mondo abbiamo questa...
istruzioni che per quadrupedi.
Esatto, però pensate quanto è affascinante trascendere le culture con un'illustrazione che permetta di far capire come funziona un montaggio di un mobile, a parte che è un tema noiosissimo, però pensa quanto questa cosa, cioè questo trascendere le culture con l'illustrazione o con il video senza parole, possa portare, non lo so, mi immagino un futuro del linguaggio completamente diverso da quello che conosciamo.
Sì, assolutamente.
Non so cosa ne pensi tu sul tema del linguaggio.
Ma guarda, penso, questo è un tema interessantissimo, perché in realtà l'esempio dell'IKEA che fai è fantastico, perché quello è un linguaggio che presuppone, proprio cerca di andare alla base di quelli che sono poi le differenziazioni dei linguaggi. È come se noi avessimo una grammatica universale, quella grammatica è visiva. In realtà potrei dire che non è esattamente così, perché io ogni volta che mi sono trovato a montare mobili che ho fatto dei danni, e quando abbiamo aperto questi Cogito Studios, Federico ha cercato di distruggere i primi mobili che mi ha avuto. Fede, lo sai perfettamente, non mentire, proprio perché faceva quella roba lì, lui non ha guardato le istruzioni, perché le istruzioni male sono per quadrupedi, le
certo,
istruzioni,
esatto.
E quindi tipo mi sono trovato con tutti i pezzi di un tavolino messi sbagliati, e quindi ho dovuto smontarlo, rimontarlo, è bellissimo. Poi anch'io c'ho una storia, la racconto in post cogitata, una
bellissimo.
Mia storia con una libreria che è oltre l'immaginabile. Comunque, dicevo, sì, noi con la tecnologia tendiamo a eliminare quelle che sono le differenziazioni linguistiche per andare a una base, questo è anche il frutto della globalizzazione, tu vuoi che il tuo dispositivo venga capito da un cinese. E quindi cerchi immagini che siano fruibili anche per un cinese.
Figo.
Però dall'altra parte tu smetti di allenare l'utente a dire faccio questo passo in più. E qui c'è l'altra controtendenza. Pensa al lavoro che fai tu su YouTube, che faccio io. Okay. Noi per monetizzare il nostro lavoro dobbiamo dire agli utenti di fare un click in più.
Vero.
Per esempio, per aderire a Patreon non puoi semplicemente vedere tutto automaticamente. Il video ti piace, pensi che ti piace, tac, Patreon, aderisci. Magari, no, in realtà tu devi dire, caro utente, ecco la call to action. Quindi c'è questa incredibile controtendenza che in realtà è problematica. La gente è sempre meno abituata ad approfondire.
Assolutamente.
Perché corrisponde sempre di più ai propri istinti. Tu ne hai parlato in parte nel video che hai fatto sul nuovo iMac.
Sì.
In cui si vede perfettamente questa doppia tendenza. Il design che si rende più complesso, non dal punto di vista proprio dell'approccio che tu, e invece poi la funzione dell'iMac e la sua iconicità.
Certo.
Com'è che ha risposto il pubblico a quella cosa lì?
Non è piaciuto per nulla. È stato il prodotto che più di tutti, l'iMac dico, ha creato dibattito all'interno del canale, che è sempre una cosa bellissima il dibattito, tu ne sei super abituato, a una delle cose più belle forse della natura umana, no? Che si possa interagire con un dibattito. Non è stato forse capito, ma se una cosa non viene capita in un prodotto, è un problema anche del prodotto, non è un problema solo di chi la guarda questa cosa, perché è inevitabile, no? C'è un tentativo di comunicazione con le forme, con le linee, con le scelte cromatiche, con le scelte dei materiali, che non è andata a buon fine.
Sì.
E questo è un problema. Poi puoi spiegare tutto quello che vuoi, anche razionalmente, invitando designer e magie, però poi ragiona la pancia sulle persone, no? Quindi dicono no, mi fa schifo, poi ne venderanno stratosferiche quantità, questo ma è l'ultimo dei problemi questo, cioè, però io fossi in Apple due domande me le farei da questo punto di vista, c'è un problema se così tanta negatività, perché c'era già stata sul notch, quello di iPhone, sai, la curvetta eccetera, però meno forte, qui è proprio non ha preso piede questa cosa della cornice bianca, è stata completamente sbagliata, pur avendo una motivazione, cioè tutto quello che viene fatto da un'azienda come Apple, ma come qualsiasi azienda che produca davvero nel mondo, c'è una solidissima motivazione progettuale e professionale dietro. Poi chiaro che è una questione di stima anche di quello che pensi possa funzionare, perché certo, come fai a avere, certo, fanno degli studi di settore, degli studi di mercato, fanno una marea di cose, però alla fine poi ti trovi con una parte di persone che già magari la odiano per qualche altro motivo, eccetera, che non la capiscono, che non la integrano, no, ma case con i muri bianchi non esistono, ma non è vero, cioè che significa? Cioè la maggior parte della gente vive in case, certo, con i muri bianchi, poi è chiaro che poi uno dice, ma lo metto a rovescio, comunque è molto complesso purtroppo,
sì,
e
sì, sì.
Il fatto che qualcuno tenta, Apple in questo caso, ma anche chiunque voglia produrre un oggetto, tenta e qualche volta fallisce, qualche volta fa bene.
Sì, sì, sì. Io quando l'ho visto mi sono sentito di fare due considerazioni. Allora, la prima è l'iMac vecchio o sì, l'iMac nuovo ci starebbe bene in questo studio? In realtà mi sono reso conto che quello nuovo ci starebbe bene, quello vecchio no.
Forse, è vero.
Grigio, nero non ci starebbe bene. Quindi ho detto, in realtà, però beh, al netto di questo, che è più una cosa mia, perché noi gli apparecchi bianchi ce li abbiamo, a parte i pannelli, c'è un altro aspetto, sì, che allora voglio sottoporti, perché io ce l'ho come domanda, ma non essendo esperto del settore non lo so. Mi sembra che Apple abbia sempre cercato anche un modo non solo di corrispondere al gusto delle persone già preesistente,
giusto,
ma che abbia anche cercato di dire, ok, noi prendiamo una via perché vogliamo seguire, per esempio, la colorazione dei Mac.
Sì.
Per me non è slegata dalla pandemia. Cioè, non, c'è qualcosa di legato al fatto del ritorno al movimento.
Bello.
Del colore, e quindi di qualcosa che si rimette proprio in moto, ok? Dà più dinamicità il colore rispetto al grigio nero.
Sì.
E quindi io subito ho fatto questo collegamento. Le cornici bianche, appunto, l'ambiente più familiare.
Sì.
Anche questo, secondo me, è legato alla pandemia. Sì. Apple ti sta dicendo, guarda che tu lavori molto più da casa adesso, sì, che non in ufficio.
Sì.
In ufficio l'iMac vecchio ci stava, questo qua magari è un po' meno da ufficio, più da casa. Magari verrà fuori il prof,
certo,
fra 3 mesi. Eccetera,
sicuro,
eccetera. E poi mi sono detto un'altra cosa, che io credo che alle aziende che hanno questo tipo di immagine serve ritagliarsi quello spazio per non aderire alle aspettative degli altri.
Sì.
Cioè, il fatto che non sia piaciuto non è necessariamente un contro, capito?
Vero. Perché poi i momenti forti di progresso vengono fatti di solito con qualcosa di dirompente.
Certo.
Questo è inevitabile, come un po' come hanno tolto il jack delle cuffie dai telefoni, poi l'hanno fatto anche tutti gli altri brand, sì, perché si è andato sul wireless. Insomma, ci sono delle scelte fortissime. Mi piacerebbe poter fare dei parallelismi con altre situazioni che non sono tecnologiche, e ce ne sono, no? Di
sì,
scelta dirompente. No, che non so fare, però.
Questo, certo, no, dettaglio, ho capito.
Scelta dirompente che ha cambiato tutto a posteriori, però vista da coevi a quella,
sì,
scelta, uno dice, vabbè, ma che scelta cretina, no?
Sì,
quindi
sì,
sicuramente,
sì,
quello che hai detto è molto interessante. Analisi curiosa questa della pandemia, perché, diciamo, loro l'hanno venduta come una ricorrenza, perché sono passati 20 anni dal lancio del primo iMac, sempre colorato
all'epoca.
Ah, beh,
diciamo anche questo elemento, sì.
Però,
sì,
guarda,
sì,
caso, cade proprio giusta, quindi probabilmente la pandemia ha deciso di arrivare in corrispondenza.
Ah, è la pandemia che decide. Quindi è colpa di Apple,
esatto,
la pandemia.
Esatto, oh, esatto.
Ci dissociamo, esatto, da questa idea, ma insomma.
No, però è molto interessante, sicuramente il tema del dispositivo casalingo per lavorare in casa è lui, è,
sì,
quello,
sì,
che te lo,
sì,
che,
sì,
ti,
sì,
vogliono,
sì,
far fare. Bello che sia effettivamente corrisposto anche con col decennale, col ventennale, sì, non mi ricordo. Però,
sai,
sì,
da questo punto di vista, quello che dicevo, che non ti vengono in mente altri esempi, per me l'esempio è molto chiaro, è l'ambito artistico.
Sì,
cioè, alla fine dei conti, la creatività artistica è proprio quel linguaggio che se ne fotte fino a un certo punto delle aspettative degli altri.
Bellissimo.
Perché cosa crei di nuovo se tu aderisci sempre alle aspettative degli altri? E guarda invece il mondo degli influencer. Io molto spesso, una cosa che critico, il mondo degli influencer è un mondo in cui troppo spesso noi creiamo contenuti sulla base di quello che secondo
mamma
noi
mia,
il pubblico si aspetta.
Mamma mia.
E quindi questa cosa qua per me è problematica, perché hai presente quella frase bellissima in Men in Black, quando ci,
sì,
sono K e Jay che parlano,
sì,
e Jay dice, ma K, come si fa con la gente? E K gli risponde, no, con la gente non puoi fare nulla, un uomo è ragionevole, la gente è una bestia brutta. Ecco, quella frase mi ha segnato la vita, perché lì mi sono detto, ma sai cazzo che K c'ha ragione, io non posso corrispondere sempre alle aspettative di una collettività, di un pubblico. Devo a un certo punto dire, ok, io voglio fare questo, lo voglio fare, mi prendo anche le responsabilità. Per me è lodevole il fatto che Apple abbia cambiato così, perché ne abbiamo bisogno.
Sì, sei, più che altro, è nella posizione di poterlo fare.
Esatto.
E non è così,
esatto,
facile,
esatto,
trovarsi lì.
Però essere nella posizione di poterlo fare significa anche avere tantissimo da rischiare.
Sì,
cioè, nel senso,
mia,
se sei molto in alto,
mia, cadi forte.
Se cadi ti fai,
sì,
veramente,
sì,
male.
No, molto vero. Bella questa cosa dell'aspettativa, molto vera. E, devo dire che per noi creator è un problema e noi stessi almeno siamo puniti molto da questi errori. Cioè, da questi errori. Quando cerchi di fare qualcosa fuori dal tuo seminato, ne parlavamo anche prima,
sì.
Se io copro vetture, copro, non so, cinema o altre tematiche che non sono il mio core, che è la tecnologia,
certo.
L'algoritmo si accorge che la gente segue meno, la gente è abituata e dice no, Otto Kliman c'è un'etichetta in testa, lui fa tech design, perché non sta parlando della cosa a cui sono abituato.
Cosa stai facendo, Otto? Bello, mi piace YouTube che ti fa, cosa stai facendo, Otto?
Ma anche gli utenti ti mettono un'etichetta. Ah, indirettamente,
sì, sì,
no? Cioè, tu hai scritto che fai il filosofo, ma perché ti metti a parlare di politica? Ma che vuol dire? Cioè, a parte che nel vostro caso ancora
io sembro una risposta. Perché sono cazzi miei.
Ma esatto, cioè lì lo insegna. Cioè, però questa cosa è fondamentale. Cioè, quelli che vincono, infatti, in questa cosa qui, anche nel fallimento, quelli che perseverano, vanno avanti con quella cosa lì, mm-hmm. e continuano a portarla avanti finché a un certo punto dicono, anche gli utenti dicono, ma sai che forse non era così male questa roba che mi stai mettendo in bocca con il cucchiaio, capito?
Sì, esatto.
È così,
esatto.
Questo è, secondo me, il punto di vista da
Sì,
portare.
Esatto. Oppure, quando tu fai la tua cosa, se quella cosa non riesce per un sacco di tempo, magari diventa insostenibile, allora ti accorgi che non è il tuo.
Certo.
Nel senso,
c'è anche
dall'altra parte. Però io credo che sia una via fondamentale. Cioè, sperimenta e chiediti cosa che voglio fare.
Certo.
Cioè, qui, vabbè, Fede lo sa perfettamente, noi qui abbiamo delle rubriche che tipo ci portano via mezza giornata, anzi, ma che? Mezza giornata solo di riprese, che poi fanno 5.000 visualizzazioni. Ma la mia risposta è, ma chi se ne fotte? Io sono orgoglioso di quello che ho fatto. Poi so perfettamente che l'attività è sufficiente vasta da non danneggiarmi, certo. da quella cosa. E ecco, a me piace pensare che Apple abbia ancora quella spinta lì. Ed è una spinta che servirebbe, perché il pubblico si sta troppo adagiando sull'idea che quello che vuole il pubblico è quello che comanda.
Vero. Considera che anche l'intrattenimento canonico, mm-hmm. cioè nel senso nei nostri anni, sì. direi, la gente guardava la televisione, accendeva la TV, Mediaset, Rai, esatto. si guardava il film della serata. Mm-hmm. Adesso te lo puoi scegliere. Mm-hmm. Puoi decidere di saltare questo processo, no? Netflix, Prime, tutte queste belle...
Il palinsesto,
no? Non esiste più. Scegli tu, fai tu la tua scaletta. Hai questo potere incredibile, però nonostante ci sia tutta questa libertà incredibile data da questa pletora incredibile di possibilità, ti senti quasi spaesato. Se non hai una guida, certo. se non hai qualcuno che ti dice cosa guardare, rischi di passare la serata ancora una volta a fare zapping, nonostante tu possa certo. partire da 0 a 100 in qualsiasi ambito, perché ci sono documentari, c'è musica, c'è tutto. È un po' fastidiosa questo...
Questo secondo me, guarda, io tornando a quello che dicevo prima, secondo me è proprio l'effetto del fatto che tu hai disabituato le persone
sì.
alla complessità.
Sì.
Cioè, in fin dei conti, sei davanti a Netflix, ok?
Sì.
Cos'è che ti serve per decidere in fretta cosa guardare? Ti serve capire cosa vuoi guardare. Cioè, tipo, che genere vuoi guardare? Che tipo di film vuoi guardare?
Sì.
O di serie?
Sì.
E devi anche metterti a disposizione e dire, magari inizio una serie... E non è che se dopo 20 minuti mi fa cagare, allora significa che non devo più guardarla. Vado avanti 3-4 puntate prima di decidere.
Però.
Per fare questa, però, devi avere l'abitudine a quella frizione.
E a sopportare la parola.
E a sopportare, esatto, a sopportare e a avere pazienza.
Certo, tiri fuori un tema comunque interessante, quello di devo capire di che cosa parla,
sì.
che secondo me è molto legato anche alla user experience, nel senso che se l'interfaccia di selezione del film, del riassunto del film, della copertina, della posizione del tasto che ti permette di scegliere è sbagliata e Prime quando ha lanciato, per quanto qui siamo anche ospiti di Prime in qualche forma,
ciao amico Amazon,
all'inizio quando ha lanciato la prima versione di Amazon Prime per guardare video era una cosa imbarazzante, non si riusciva a navigare nell'interfaccia, no?
Sì.
E lì la gente, almeno secondo me, la gente diceva vabbè ma sai cosa, guardo qualcosa su Netflix.
Sì, sì.
Ed è un problema gigantesco quello della user experience o comunque dell'interfaccia utente quando si tratta di questo tipo di scelte qui.
Certo.
Quindi affascinante come il design entri nei meandri di qualsiasi discorso alla fine.
È dappertutto. Sì. Cioè, nel senso, poi posso dire anche che il design è quella cosa totalmente superflua,
certo.
che però ti dà quel quid di orgoglio. Voglio dire, la lampada che è di fianco, che anche tu ce l'hai, mi hai detto in studio
sì,
da te.
Sì, identica.
Cioè, nel senso, è totalmente. È l'inutilità fatta oggetto ed è questo che lo rende bellissimo.
Però. Ti contraddico.
Vai!
Perché secondo me questa lampada è tutto tranne che design. Questa è arte.
Addirittura.
Non in senso buono, nel senso non ha arte meravigliosa.
No, sentiamo, questo mi interessa.
Senso. Allora, è un elemento d'arredo
sì.
che si occupa di non illuminare, perché qui se spegne le luci non vedi niente, serve solo a creare ambienza, come piace
sì.
dire a me, anche se è una parola che non esiste, ambienza, no? Nel senso crea un ambiente particolare, interessante, come altre luci che vedo qui, che vanno benissimo. Il design si occupa di risolvere problemi. Punto. Non si occupa di estetica, non si occupa di arredo,
okay.
non si occupa di... quello fatto bene, si intende. Poi è chiaro che la parola è stata utilizzata in molti modi diversi, ma la parola design, che significa semplicemente progetto,
sì,
ok? Quindi in inglese la parola design significa progetto, che dal latino tardo proiecto, quindi gettare avanti, mm-hmm, prevedere quale sarà il comportamento dell'utente e cercare di porre una soluzione a questo, è molto più legato proprio alla user experience e al fare bene una cosa. Quindi oggetti di questo tipo, stupendo, piace molto anche a me, e come sai lo so, anche, voglio dire, ci sono tante cose belle dentro questo studio dal punto di vista meramente estetico, fisico,
certo,
però non è quello il punto del design, secondo me è proprio di portare una soluzione ad un problema di un utente.
Ok,
esempio guida la forchetta, no? La forchetta, la ruota, tutti questi archetipi perfetti che non hanno bisogno di essere cambiati e che funzionano benissimo per risolvere il problema di mangiare nel caso della forchetta, e che probabilmente non subirà mai un'evoluzione, perché non puoi cambiare una cosa che funziona così bene come la forchetta, certo, come la ruota,
certo.
Quello è design, e arrivare a quel tipo. Poi certo, quando si parla di design si parla di sedie, di tavoli, di magie, però credo che la vera anima del design sia questa cosa della funzionalità.
Cioè ci sono variazioni, ma non puoi rendere più perfetto quell'oggetto.
Esatto, cioè l'estetica secondo me è scollegata dal tema del design. È okay, una parte, cioè magari è una parte, ma non può esserci solo quella.
Okay.
Cioè non può essere solo la parte estetica quella che definisce un oggetto come un oggetto di design. E questa la chiamo arte, mm-hmm, non perché è particolarmente... Arte è molto nobile come parola, no? Rischia di essere molto nobile. La chiamo arte per il fatto che qui hanno fatto quel cazzo che volevano. Cioè potevano inventarsi una cosa interessante, carina da vendere e bella da mettere in giro, la facciamo, è come l'arte, no?
Oggi infatti ho visto un oggetto identico, solo che al posto della lampada c'ha una luna.
Luna. Bellissimo.
Fede, guarda che mi sa che lo prendiamo. Sto scherzando, Fede, no.
Così, no, ma la luna vera, cioè la luna quella vera, cioè che ti ruota proprio in casa.
Minchia, finisce molto male, molto qua, finisce male. Molto male.
Però
finisce,
capito,
molto...
quindi questa libertà incredibile che si prendono in design da volte sfocia banalmente nell'arte, che non è negativo,
sì.
È bello.
No, certo, certo. Sì, è arte nel senso di... è un oggetto artigianale, capito?
Sì,
cioè nel senso questa radice.
Perché il design ha come prerogativa di avere dei limiti,
mm-hmm,
dei limiti che sono di produzione, mm-hmm, nel senso che poi devi usare un certo tipo di materiale che deve potersi piegare in quel modo, deve sopportare quel tipo di calore, eccetera, e dei limiti anche di usabilità, nel senso che qui non è che devi fare niente, sta là ferma, immobile,
sì, sì,
la devi solo guardare, capito? Questa ti attrae, è bella come un quadro, non ha niente di diverso da un'opera,
sì, sì, sì,
se
sì,
ci
sì,
pensi
sì,
normale.
È vero, è vero, questa differenza fra design e arte è molto interessante. Tu peraltro sul tuo canale collabori anche con tante, tipo ho visto nel video sulle iMac che hai parlato con,
sì,
l'architetto.
Marco Zitto,
esatto. Quindi tu ti occupi molto di design, e secondo te, dicevi anche prima della cogitata, il design non ha a che fare con il bello.
No, esatto. Cioè,
okay,
concordo con questa cosa che ho detto prima.
Ok, spiega allora, questa cosa. Cioè, nel senso...
La questione del... Allora, la bellezza, ovviamente, come puoi immaginare, un tema gigantesco, la bellezza, no? Tra l'altro ricordo il libro di Umberto Eco, L'elogio della bellezza, no?
Sì.
Che è molto figo, anche L'elogio della bruttezza, che ha fatto questi due libri,
esatto,
da Bompiani, molto interessanti, che parlano proprio anche... Lui ha messo molto a fuoco questo tema della bellezza e della bruttezza. Comunque, spesso viene fraintesa come un tema personale, no? Nel senso, piace a me, il bello è soggettivo. Allora, ci sono dei canoni, secondo me, che non hanno a che fare con quello che pensi tu. Nel senso che a me può... Vedo una tazza, questa, per esempio, no?
Sì.
Con queste decorazioni. Non è il mio tipo di tazza, nel senso che non credo comprerei una tazza di questo tipo, non credo me la metterei in casa.
Ci stai insultando,
parte.
Per
sì,
caso?
Sì, sto offendendo la vostra tazza. Non è banalmente il mio tipo di tazza, ma se la guardo in questo contesto funziona, è lei, è quello che deve essere posizionato in una scrivania di questo tipo, fatto con questa finitura, con quel tipo di scacchiera vicino, capito?
Okay.
Quindi per questa significa che è bella messa qui. Ogni cosa non è bella fino a se stessa, è bella in un contesto.
Uh-huh.
Quindi devi anche prescindere dalla tua opinione personale, vedi delle cose che sono belle usate in quel modo lì, non sono belle o brutte, punto. È una visione molto cieca, altrimenti, no? Di, vabbè, faccio il giudice del mondo, perché sono un genio del mondo, però dico, fai il giudice nel mondo e decidi che una cosa è bella e una cosa è brutta. Neanche i designer fanno così, ovviamente. Poi ci sono delle cose che per facilità di dialogo, di discussione, viene detto bello, brutto, chiaro che anch'io mi esprimo così nella vita, no?
Certo.
Però credo sia lì la questione, cioè primo il contesto e secondo la funzionalità, nel senso che una cosa... deve prima come ultimo obiettivo ha di essere bella un qualsiasi oggetto che viene prodotto, perché altrimenti stiamo anche offendendo il mondo, secondo me, nel senso che mettiamo in produzione, sprechiamo energie, risorse del pianeta per fare una cosa che è solo bella,
certo,
cioè che mi appaga e basta. Puoi farlo nel momento in cui è arte, ma se devo cioè l'arte, bene o male, in teoria almeno, ha un come si dice, un consumo di risorse relativamente basso, non è che vai in produzione industriale di 50.000 pezzi al mese,
certo,
capito? Quindi puoi permettertela. Mettere in produzione oggetti che poi vengono buttati o non utilizzati perché funzionano male è un dramma gigantesco, secondo
sì,
me.
Sì, sì, ho capito quello che intendi. Sai, mi hai fatto venire in mente una cosa, quindi il design ha in qualche modo a che fare con l'etica.
Sì,
quando abbiamo messo in piedi Cogito Studios, sì, ok, ci siamo trovati nella necessità di fare i buchi sul cartongesso, ok, vedi, per mettere quelle luci, sì, dell'IKEA.
Sì.
E fare i buchi sul cartongesso per un filosofo è un dramma, perché un filosofo non sa fare i buchi nelle pareti, non sa farlo. Ho studiato filosofia per non fare quelle robe lì, eppure mi sono trovato a farle. E a un certo punto siamo trovati a fare il buco tutto a posto e a dire: ok, adesso come cazzo le attacchiamo quelle cose lì? E sono andato dal ferramenta, visto che io non ci capisco, anche son du fer, sono andato al ferramenta. Scusatemi. E, a dire: ok, signorina, ho bisogno di un qualcosa che mi appenda al cartongesso delle luci. E lei fa proprio così e mi porge questa cosa fenomenale, ed è una vite nera in una plastica particolarissima, che praticamente è fatta fuori con una plastica dura che penetra nel cartongesso.
Un tassello?
Non lo so come si chiami, non lo so. E poi tu ci infili dentro la vite, ok? E la plastica dentro si espande.
Un tassello.
Sì, si chiama tassello.
Mi piace questa analisi molto, molto specifica.
Perché non ci capisco un cazzo io? Perché non ci capisco un cazzo? Posso parlarti per ore della critica della ragion pratica di Kant, ma di tasselli, fidati, non
però
so.
Però è un bel punto di vista questo del tassello analizzato così da esterno, eh?
Perché io lo vedevo nella sua funzione.
Esatto, molto interessante.
Non lo vedevo nella definizione, lo vedevo nella funzione. A parte che è stata una. Per me era anche bello perché mi ha tolto un problema.
Bello.
E mi viene in mente, c'è una frase di un'autrice che è molto detestata, ma io l'amo molto, che è Ayn Rand, che a un certo punto, okay, in un suo romanzo dice: etico è trovare un problema,
sì,
trovare una soluzione e guadagnare mettendo a disposizione degli altri quella soluzione per farti saltare i problemi.
Battiamo le mani.
E io lì ho visto, visto la connessione fra il design, l'invenzione, la funzione e l'eticità. È etico quello che la persona che ha prodotto e inventato quel tassello, che non sapevo neanche si chiamasse tassello, quindi mi hai dato anche la definizione. Quindi anche tu hai fatto una cosa etica.
Vero.
La prossima volta non dovrò fare tutta la perifrasi, esatto, per dire come tassello.
Mi stupisce parlare di una cosa così interessante su un tassello, però nel senso che però è fighissimo, cioè questa frase è splendida, te la rubo sicuramente perché è esattamente quello che penso. È veramente bella così, e c'è un tema dentro questa frase, mm-hmm, che è quella del guadagno.
Sì.
Cioè, questa cosa del fatto che non si possa lucrare, che è una parola orribile, no? Se vuoi lucrare, senti come suona anche il...
C'è un onomatopea brutta.
Proprio brutta. Sì. Lucrare su una cosa che però porta del beneficio è fastidioso. Anche per gli youtuber a volte capita, no? Nel senso, per noi creativi digitali abbiamo questo problema che a volte, no, noi portiamo dei contenuti magari in qualche forma gratuita, no? Nel vostro caso i podcast, YouTube, eccetera, eccetera. Però non viene capito il fatto che ci deve essere una macchina che la manda avanti. È un po' disturbante.
Certo.
Mi ricordo anche, però, cioè, non c'entra niente con questa cosa specifica, c'entra con la tua analisi del tassello,
sì,
che è molto affascinante. Bruno Munari, noto, diciamo, storico del design, chiamiamolo più che anche designer, ma diciamo ha scritto dei bei libri, eccetera, ha fatto questi libercoli. Arancia si chiama,
uh-huh,
è un coso quadrato grande così, avrà 7 pagine, un librettino proprio piccolissimo, e dentro analizza un pisello... il bacello di piselli, sì, un'arancia e un'arancia dal punto di vista del design, quindi una scocca corrugata e che contiene questi moduli che sono i chicchi dell'arancia, no? I semi, e analizza la frutta o comunque un bacello in cosa dal punto di vista di un'analisi di un prodotto industriale, che è fighissimo. La natura è essa stessa demiurga di prodotti industriali fatti in questo modo, quindi
sì,
molto figo.
Fantastico. Beh, vabbè, nel design, io guarda, proprio questa mattina mi sono visto un video di un canale YouTube che parla di fisica e che ho scoperto recentemente, e si chiama, come diavolo si chiama?
Oh mio Dio. Amedeo Balbi, può essere?
No, è americano, è The Lab, The Intelligence Lab, una roba del genere. Vabbè, è un tizio che fa degli esperimenti fighissimi, ok, che sono, legano molto spesso proprio la fisica con il design. Ha fatto un esperimento spiegando le superfici ultraminime. Le superfici ultraminime sono praticamente, adesso com'è che faccio a spiegarlo? Farò peggio del tassello.
Vai, lanciati.
Però praticamente sono degli...
Ah sì, lo seguo.
Bravissimo.
Action
Lab.
No, è fantastico.
Action Lab.
Ma spiegami queste delle minime, non me la...
guarda, se fai The Action Lab e cerchi minimum surface, credo sia. Prova a guardare, sì, vediamolo.
Guarda, in alto perché... a destra c'è la lentina in cui cerchi dentro il canale, no? Un po' più a destra ancora. Destra.
Dopo informazioni,
eccolo, esatto. Lì
eccolo
puoi
lì.
Cercare nel canale.
Surface, scrivi, Surface, e dovrebbe venirti fuori Trying to fly. Minimal Surface, eccolo lì. Batwing Eggs. Quella è una figata incredibile.
No, ma cos'è?
Questa è una figata perché ti mostra come il design ha a che fare sia con la fisica, perché quelli sono oggetti di superfici minime, si chiamano Minimal Surfaces.
Sì, ho capito cosa intendi.
Servono tanto per studiare tipo i buchi neri. Ok, però io ho scoperto che da questa roba qua hanno tirato fuori un sacco di studi legati al design, ed è una figata pazzesca.
Grazie.
Tipo la superficie minima è quella cosa che quando tu immergi un cerchio di plastica in un'acqua saponata, quando viene fuori la superficie, ok, è la più piccola superficie utile per coprire quell'area. Ok, quell'area. Wow. E da lì ci sono delle cose. È un video incredibile quello lì.
Spettacolare. Questo tema della tecnologia, chiamiamola tecnologia perché è un progresso scientifico, certo, andare ad analizzare questa cosa qui, legata, che si trasferisce poi sul design, sì, è fantastico. Pensa, sì, solo alle vetture, no? Quello che viene fuori con gli studi aerodinamici, sì, per poi diventare macchina, forma, no? Molto, molto bello.
Esatto. E io mi sono guardato, tipo, ci sono anche video di bioingegneria in cui mostrano come gli arti adesso utilizzano il design proprio nell'ambito dello studio
delle
della
protesi,
fisica, le protesi,
anche,
esatto,
sì,
esatto. Ed è un mondo incredibile quello lì, e mi rendo conto quanto poco abbia a che fare con la bellezza.
Bravo.
E quanto invece abbia a che fare con la funzione, con quello che è anche il telos, il fine che si dà a quella cosa.
Bravo,
lì.
Sì.
Ed è una roba pazzesca.
Ma poi spesso succede che andando a progettare con il focus sulla funzione, l'estetica in qualche forma ne beneficia così tanto che diventa anche bello, perché poi segui delle questioni che hanno a che fare con la natura. Guarda, in questo caso per esempio, sì, delle forme incredibilmente organiche, probabilmente derivate da degli studi di forme che esistono nel mondo, no? Quindi anche noi come esseri umani siamo in qualche forma bacati, ne riconosce, bacati in senso che abbiamo un imprint,
abbiamo proprio un bug,
esatto,
sì, sì, sì,
per cui le vediamo meglio,
certo,
di come, quindi è ancora più affascinante a partire da questo.
Sai, poi sul tema lì ci sarebbe una cosa da aprire, che vabbè, lì veramente dovremmo parlarne per ore e ore, però io credo che anche la bellezza sia connessa alla funzione, perché perché in fin dei conti spesso si dice la bellezza è soggettiva. In un modo un po' particolare. Perché tu riconosci qualcosa come bello? Perché lo riconosci come desiderabile. E in quanto desiderabile va a colpire quello che dicevi, il cablaggio che noi abbiamo, e che porta la tua mente è molto economista, cerca di raggiungere il miglior risultato possibile con il minimo sforzo possibile. E quindi la bellezza è quel segnale che la natura o il mondo ti dà per dirti, guarda, lì forse c'è qualcosa di desiderabile, quindi che potrebbe essere utile per la tua sopravvivenza e la tua soddisfazione, e io te lo traduco come bello. E poi può non essere così, ma però ti attira, cioè è un input che ti permette di arrivare, il che significa che la bellezza è soggettiva, perché sei tu che senti quella cosa lì, ma al tempo stesso è oggettiva perché si lega al percorso evolutivo che tu hai fatto, e quindi è come una simbologia.
E non solo, anche all'immaginario collettivo, cioè tutti condividono, perché alla fine tu perché te lo segnala, molto, molto bella questa cosa che hai detto, te la ruberò, ti ruberò un sacco di cose, no, che stai dicendo sulla bellezza, che mi serve.
Non ho il copyright,
no?
Sulle,
no,
idee.
Esatto. E, cioè questa cosa del tu lo senti come, cioè ti viene segnalato come bello anche per cercare approvazione sociale magari, no?
Certo.
Quindi questo vuol dire che probabilmente anche gli altri lo vedrebbero come bello.
Ti porta,
quindi,
un vantaggio.
Sì, esatto, quindi è proprio una cosa che cioè il bello rischia in molti casi di essere veramente configurabile come una cosa che abbiamo già dentro,
sì,
in qualche,
sì,
cosa,
sì, sì, sì.
Molto bella come punto di vista.
La cosa divertente qual è che, pur riconoscendo questa verità, poi non riusciamo a programmare la bellezza, cioè nel,
vero,
senso non riusciamo a dire,
vero,
quando facciamo cose, la maggior parte delle cose che facciamo non risulta bella,
è vero.
Una ogni 100 risulta bella, quindi in realtà comunque la bellezza la riconosci sempre a posteriori, fai fatica a progettarla la bellezza, e questo è un aspetto che mi ha sempre reso, perché sai, lì c'è un tema che è veramente vastissimo. Negli ultimi, anche grazie a Umberto Eco, negli ultimi 50 anni noi abbiamo cominciato a dire la bellezza è un costrutto culturale, ok? Giusto. Cioè nel senso è la società che negozia il modo con cui intendiamo la bellezza, e quindi si fanno gli esempi dei, non so, i modelli di corpi femminili che nell'Ottocento erano più curvi, più curvilini, formosi, poi a un certo punto si è arrivato a un modello di bellezza diverso, e quindi più longilinei, adesso c'è un ritorno a, insomma, delle forme diverse, e quindi c'è una negoziazione, e io sono d'accordo su questo. Il problema è che secondo me però se tu dici c'è solo questo ti perdi per strada un pezzo, che noi siamo creature evolutive. Siamo creature emerse da un percorso ben delineato, e la bellezza è una sorta di codice che riesce a crearti dei simboli per dirti tu arrivi da lì, cioè è così che sei fatto, quindi se ti avvicini a questa cosa perché ti attira è perché in qualche modo stai seguendo qualcosa che per te è bene, è naturale. E lì è un disastro.
Bello.
Lì,
legalo, non so, al tema dell'arredo, al tema del vivere, al tema dell'abitare. Lasciamo perdere gli oggetti in senso stretto, anche se hanno a che fare, perché alla fine ti circondi di cose che ti fanno stare bene, no? Cioè, parlavamo prima, parlando della luce, del fatto che avere un certo tipo di illuminazione all'interno di casa può cambiarti la vita, un certo tipo di mobili, e qualcuno parla anche di disposizione dei mobili che devono seguire dei flussi energetici. Io non credo troppo in queste cose, però esatto, però è interessante vedere come ci sia una relazione incredibilmente stretta dell'uomo con gli oggetti che l'uomo produce, che, sì, che no, non vuol dire essere materialisti, vuol dire essere umani, perché ha a che fare con il modo in cui ormai abbiamo deciso che è il mondo. Poi, certo, un po' fatalista forse, perché può sempre cambiare, però lo trovo molto figo come il design e il prodotto, cioè i prodotti, ok, sì, siano una cosa. Cioè, ti spiego perché faccio questo ricordo, sì, sì, perché sì, ho sempre paura di passare come materialista, cioè qualcosa che ha, cioè di persona che ha molto a cuore la presenza di oggetti all'interno della propria vita, che potrebbe essere in effetti, soprattutto se sei un accumulatore, magari può essere un problema, però è una cosa che non è particolarmente bella nei confronti del mondo, perché stai avendo più cose di quelle che ti servono e che vengono comunque prodotte, eccetera. È anche un po' il mondo che te le butta addosso, no? Il consumismo, tutta questa cosa qui, quindi mi sento anche un po' in colpa a relazionarmi agli oggetti tante volte. Però è anche vero che fa parte del modo in cui ci siamo sempre relazionati con il mondo. Ne abbiamo creati all'inizio come strumenti. Pensi che fossero belle le cose di ossidiana per andare a scarnificare gli animali? Non credo, no? Quindi cioè, non si pensava all'estetica, però erano oggetti che poi non ho idea di come funzionasse, però immagino che poi fossero
di... Non hai mai usato l'ossidiana per scarnificare un animale?
No, però mi chiedo, anche lì, altro tema, non so, sto divagando forse troppo.
Siamo qua per divagare.
Cioè, la proprietà privata, no? Il concetto di proprietà di quella pietra di ossidiana che serviva per... Era già formato nelle menti di quelle persone che le usavano quando le hanno creati, secondo voi? O era una cosa che, no, era della tribù?
E dipende in che epoca, di che epoca parli.
Parliamo proprio di quando per la prima volta è stata... scalpellata.
No, sicuramente lì non c'era l'idea di proprietà privata.
Allora
la proprietà privata nasce quando l'uomo diventa sedentario, fondamentalmente.
Cioè, quindi... tu dici che erano beni di tutti?
Ma beni di tutti è difficile, secondo me a un certo punto della storia non c'era neanche l'idea proprio di possesso in sé per sé.
Cavolo, abbiamo fallito però, quindi... in questo forse.
In che senso?
No, nel senso, non è così bello il fatto che adesso dobbiamo chiuderci in casa con le nostri cancelli e avere tutti i nostri oggetti miei, capito? Non lo so, lo trovo un po'...
Ma allora, mettiamola così, qua il tema è molto controverso e molto vasto, mettiamola così. A un certo punto, quando l'uomo ha dovuto metterci un'energia propria e un lavoro enorme per arrivare ad avere qualcosa, lì è nato il concetto di proprietà. Giusto. Perché? Perché... il mio lavoro, certo, l'energia e il tempo che metto nella ricerca di quella cosa, a un certo punto non può essere di tutti. Però, cioè, l'oggetto che faccio può anche essere di tutti, ma il tempo che ci metto non è di tutti, perché quel tempo lì non me lo restituisce nessuno. Ed è per questo che il commercio...
Il problema. No, spostare il problema sul tempo e non sull'oggetto.
La proprietà, sì, la proprietà, certo, nasce per questo. Cioè, io sono proprietario di questa cosa perché anche quando l'ho comprata, ok? Metti questo tavolo, ok? Questo, sì, tavolo è dei Cogito Studios, ok? Perché? Perché in realtà noi abbiamo usato il denaro nostro per comprare questo tavolo, che è frutto del lavoro di qualcun altro. Ora, quel qualcun altro ha usato il suo tempo, le sue energie, i suoi talenti e anche il tempo per studiare come ricavare, certo, un tavolo da un cazzo di albero, ok?
Sì, sì.
Per portarlo a me, che io invece non devo spendere quel tempo per... Okay.
Sì, sì, no, certo.
In una società ideale, la persona che mi ha dato quel tavolo potrebbe avere un pagamento dal fatto che io faccio i video,
certo,
ok? Società
del
baratto. Ma non funziona così, non funziona così, perché in realtà noi abbiamo uno scambio molto complesso e io, certo, prendo un tavolo, invece quello che l'ha fatto il tavolo vuole gli oggetti tech che io non so e quindi abbiamo lo scambio di denaro.
Tasselli, credo.
Esatto. Ma quel tempo che lui ha usato per produrre questo tavolo, io non potrò mai restituirglielo. Uh-huh. E quindi questo tavolo si scambia di proprietà, ed è questo un po' il fondamento, secondo me, della proprietà.
Giusto.
Come concetto.
Beh, sai che erano nate un po' delle comunità a un certo punto, forse ci sono ancora, non mi ricordo come si chiamano, in cui si scambia del tempo.
Sì, credo ci siano delle...
non comunità, sì, cioè comunità online, intendo,
sì,
dire,
sì,
siti,
sì,
web,
sì, sì,
dove
ci sono...
tu... Sì, ho presente. Credo abbiano fatto
sono esperimenti, ne ho letti alcuni. Però ecco, credo che questo sia un... Io credo che a un certo punto della storia la società è diventata talmente complessa che l'unico modo per sostenerla era dire: oh ragazzi, il tempo che ci metto io per fare questa cosa qua e il tempo che ci metto per imparare a fare questa cosa qua lo metto a disposizione degli altri. Non potete restituire, non c'è nessun modo per ridarmi quel tempo e mia proprietà. Ecco, da lì secondo me nasce la proprietà. Il fatto che io ho 70 anni di vita, se uso 5 anni per studiare quella roba lì è mia. E se la vuoi, devi darmi qualcosa in cambio.
Tanto poi muori a 70, dopo 70 anni muori. Cosa ti attacchi a sti 5 anni?
Non cioè, sei materialista, sei nichilista.
Ma c'è una roba, a volte veramente mi fa andare fuori di testa sta roba, che sono lì che no, che ci arrabattiamo con le nostre robe, no. Poi
sai, però ci vuole un po', secondo me ci vuole un po' di via di mezzo, veramente. La filosofia è la via di mezzo fra il dire tanto moriamo, non, niente vale un cazzo, e il dire voglio tutto quello che è mio e me lo tengo, e avere un equilibrio. Okay. Da questo punto di vista il minimalismo secondo me è un atteggiamento filosofico, sì, molto, sì, molto anche difficile da conquistare, non è facile, però decidere qual è il tuo limite, oltre il quale diventi una brutta persona fondamentalmente, perché quello
giusto,
è
giusto.
Secondo me è un tema interessante.
Ti dico, io vorrei, cioè, allora è un po' chi mi conosce davvero penserà ma cosa stai dicendo, però non mi dispiacerebbe l'idea di andare nella direzione del minimalismo. Ci ho provato con i vestiti, ci ho provato con il cibo, ci sto provando, ci sto cercando di riuscire anche con delle cose più facili che magari mi interessano.
Non fraintendermi, io, Fede lo sa perfettamente, non sono per niente minimalista, quindi ammiro il minimalismo, ma no,
certo,
neanch'io.
Anche lo ammiro, sto tentando di andare in quella direzione per risolvermi dei problemi principalmente, alla fine, come design, no? Quindi il fatto di vestirmi più o meno sempre uguale, in modo da non dover comprare inutili quantità di vestiti che, certo, devi scegliere, perdere tempo al mattino, capito? Che è una forma minimalista di vedere le cose. Sugli oggetti mi riesce un po' più difficile, perché ci sono tanti oggetti diversi che fanno cose diverse, è un po' difficile ridursi ad uno. Mi piacerebbe che ci fosse un qualcosa di più jolly che ti permetta di fare tante cose diverse, che lo smartphone sta diventando.
Certo.
Cioè tra un po' avremo le macchine che ci sono già, che puoi aprire col telefono, casa che apri col telefono. Puoi già farlo operativamente questa cosa, puoi viaggiare, puoi pagare, puoi avere le chiavi di casa, tutto, puoi fare lo smartphone, eccolo.
Andare in bagno con lo smartphone.
Non puoi
le tue deie biologiche. Sono ancora più logiche.
Però in effetti è uno strumento folle da questo punto di vista.
Però lo smartphone può ricordarti che devi andare in
quello
bagno.
Quello sì.
Metterlo nell'agenda.
Yeah, okay.
Pipì. Cacca.
C'è gente che lavora tanto, che magari ne ha bisogno. Pensa, non so, Musk, che dormiva di notte, che si dimenticava di andare in bagno. Elon Musk, dico, nella sua biografia dice che aveva questa cosa di che si dimenticava di andare in bagno.
Sai, da questo punto di vista anche questo è un tema interessante, perché adesso con la provocazione dell'andare in bagno, in realtà noi stiamo abdicando a tantissime nostre decisioni.
Vero.
Demandandole a quegli aspetti lì, che è interessante, perché si torna di nuovo, vedi che quando si parla di tecnologia si torna sempre lì, si torna al tema di prima, ci disabituiamo a fare cose che prima decidevamo noi in autonomia,
certo,
tipo che canale guardare, adesso no, adesso ci sono i consigliati di YouTube o di Netflix.
Vero.
E quindi tu hai demandato ad altri aspetti della vita, che fino a un certo punto può essere anche utile. Faccio l'esempio Google Maps, ok, sì. Io sono una persona che adora esplorare nuove città e mi sono messo un punto fondamentale che Arianna detesta, vuole prendermi i pugni quando lo faccio, però okay, quando andiamo in una nuova città non usiamo Google Maps, fino a che proprio non rischiamo di perderci,
certo,
però al massimo prendiamo una mappa cartacea.
Bello.
Perché a me piace allenare la mia capacità di orientamento, perché io memorizzo una città sbagliando strada, cioè è sbagliando strada,
certo,
che memorizzi,
certo,
la città.
Certo, impari con l'errore.
Impari con l'errore.
D'accordo.
Noi adesso stiamo demandando a questi oggetti il fatto di non sbagliare più. E questo,
bello,
da ogni punto di vista lo si guardi, e lo dico a costo di sembrare un boomer, rischia di essere un impoverimento.
Altro che. Ma ti dico anche, particolarmente in Italia c'è questa paura dell'errore in generale, no? Che, mm-hmm, è molto bella questa analisi, ma espandibile al fatto che viene molto 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 denigrata una persona che fallisce. Non siamo abituati all'idea di sbagliare, non è vista come una cosa positiva qua.
Certo.
Sei, hai sbagliato, no? Anche a scuola, il voto, brutto, così. È un modo un po' triste di vedere e di non concedere l'apprendimento tramite gli errori, che invece è quel tipo di cosa che ti permette di fare veramente un,
esatto,
salto. A proposito del GPS o comunque di Google Maps, pensavo... È una delle tecnologie che forse più, quando mi chiedono qual è la tecnologia più figa in assoluto, che io credo che la cosa più sconvolgente sia immaginarsi adesso, cioè immaginarsi di essere a 200 anni fa, 150 anni fa, e provare a fare fai un viaggio nel tempo a 100 anni, no? Indietro. E ti presenti e dici, guarda, io ho questo coso che mi, facendo finta che ci siano già i satelliti in aria, che mi permette di, in qualsiasi momento della mia giornata, di sapere dove mi trovo nel mondo e di andare in qualsiasi altra parte calcolando l'itinerario in maniera impeccabile. C'è una roba che vai fuori di testa. Com'è possibile che abbiamo già delle robe che, certo, girano intorno, che mappano l'intero pianeta e che ci calcolano le rotte? È una figata senza precedenti.
Però ti dico
no,
se tu torni indietro di 100 anni qui in Italia e fai una roba del genere, ti pigli le manganellate,
sì,
te lo dico. Quindi
sì,
non fai 150,
no, vero,
noi siamo un po' più tranquilli. Siamo un po' più tranquilli.
È vero. Madonna.
No,
sì,
però
anche
vero,
dell'800, cioè era una roba. Abbiamo delle tecnologie, lo dicevo in un video, no? Che lo diceva Arthur C. Clarke, questa cosa, che, mm-hmm, qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia.
Dalla magia.
Che è una roba che ti lascia distrutto, perché il GPS, se lo racconti a uno, non ci credi che funziona, no, che certo. Fa così. O le anche le telefonate sono una roba pazzesca, anche più banalmente, no? Cioè che puoi parlare con uno dall'altra parte del mondo, anzi puoi vederlo con le webcam. Adesso la gente ci sta vedendo da sparsa in giro per l'Italia.
Sì, sì.
Noi che parliamo, cioè cos'è? Cosa stiamo facendo, capito? Pensati...
E te stiamo facendo una roba che si fa fin da notte dei tempi, cioè
noi
siamo
sì.
Idee libere,
tra
però
di noi
siamo
sì.
Visti,
però,
siamo
cavolo,
visti.
Cioè noi non ce ne accorgiamo, ma è una roba che mi manda fuori di testa ogni volta che ci penso, perché è così bella la tecnologia, è praticamente magia.
Com'è che si chiama quel film con Jean Reno dove lui è un cavaliere medievale che a causa di una magia o di un fulmine si ritrova proiettato negli anni 90?
È
un film bellissimo, tipo è bellissimo perché c'è questa scena in cui lui si trova nel bosco ed è nel suo tempo, a un certo punto bam, si trova negli anni 90, esce, c'è una strada asfaltata e una macchina che viene avanti e lui prende la spada e si ferma lì a guardare. Allora, il film è scrivi Jean Reno Medioevo, ci viene fuori sicuramente. Medioevo è scritto, però va bene lo stesso. I Visitatori del 93 è un film bellissimo. A un certo punto vede la televisione, tipo sta lì e dici ma cosa sono quelle persone dentro a questa scatola?
Cavolo.
un film bellissimo
molto figo,
però sì, questo è un aspetto incredibile. Ecco, da questo punto di vista potremmo forse dire che sai, tutte le cose che abbiamo detto, il minimalismo, tutte queste cose, questi ragionamenti richiedono tempo, ok? Cioè ci metti tempo per capire quali oggetti vuoi nella tua vita, perché devi fare un atto di selezione, devi lavorare su te stesso e via dicendo. La velocizzazione con cui stanno cambiando queste cose rende molto difficile quel momento di riflessione. Uh-huh. E questa è la grave difficoltà, secondo me, che stiamo vivendo, perché è una grande opportunità. Non abbiamo mai avuto così tante possibilità di organizzarci, essere soddisfatti, vedere cose, ascoltare, ma stiamo abbandonando completamente la capacità di selezionare.
Vero.
Di dire, io voglio questa cosa. E non diciamo più io voglio vedere questa cosa, diciamo che la guardano tutti. Io voglio questo oggetto, non è che voglio questo oggetto, ce l'hanno tutti questo oggetto. E questa roba ha cominciato veramente a cambiare a fine anni 90, perché quando veramente la pubblicità è diventata massiva, allora abbiamo cominciato, e questo si riflette poi negli influencer. Io parlo di quella cosa non perché mi interessa, ma perché tutti ne parlano. E c'è questo cambiamento di prospettiva che non so dove ci porterà, non lo so mica dove ci porterà.
Cavolo, il passo successivo è che questi influencer, tra cui noi, cioè credo che possiamo definirci tali, comincino loro a proporre delle cose in maniera autonoma, togliendosi dall'aspettativa, ma anche proprio produrre qualcosa di loro, non per forza oggetti, poi nel mio caso magari anche sì, sarebbe anche figo, no? Però quello che stiamo facendo alla fine dei conti, qualcosa di fuori dal seminato, quello che stai facendo con la filosofia è fuori dal seminato, chi è che se la sarebbe aspettato quando eri all'università una cosa del genere, no? Nessuno, credo, eppure è venuta fuori, all'inizio dura, poi ops, funziona, capito? Cioè è un po' questa la tendenza, è fare come fa Apple in questo caso, come torniamo all'inizio.
Esatto. Quindi dire, io voglio fare questo, mi prendo le responsabilità, mi prenderò l'eventuale fallimento o l'eventuale successo.
Certo.
Se sarà un successo però, creerò una nuova tendenza.
Esatto. Sarei allora quello che viene seguito e che non deve più seguire le aspettative degli altri, in teoria, perché poi sì, un cane che si morde la coda.
Sì, sì,
molto,
ma poi ovviamente poi torna. È come un ciclo, no? Cioè, c'è il momento in cui qualcuno crea qualcosa di nuovo, 99 su 100 falliscono in quella cosa nuova, quello che ce la fa però crea un nuovo trend e tutti si accodano al trend.
Esatto.
C'è una citazione bellissima da questo punto di vista di un poeta che si chiama. Non è Wallace, è, non mi ricordo, mi verrà in mente, americano. Il quale dice, noi nel nostro mondo ci costruiamo un ombrello. L'ombrello è fatto delle nostre opinioni, delle convenzioni, delle cose a cui siamo abituati, dei luoghi comuni, e questo è un ombrello che ci permette di ripararci dal caos del mondo. A un certo punto arriva qualcuno sotto l'ombrello, che è il genio. Il genio cosa fa? Taglia l'ombrello e fa entrare un po' di quel caos.
Bellissimo.
La gente sotto l'ombrello si incazza come una bestia, perché fa, no, io non voglio questo caos, questa novità, tu brutto. Di solito lo ammazzano pure quello che ha fatto il taglio. Però poi, quando ricuciscono l'ombrello, si accorgono che quella roba che è entrata è proprio il materiale con cui ricuciscono l'ombrello.
Bellissimo.
E quindi l'ombrello cambia.
Bellissimo.
E per me questa è proprio l'equilibrio.
Mi piace molto
trovare.
E ti rispondo con una citazione di Miles
Lawrence.
Davis.
Si chiama, Lawrence, il poeta americano.
Il famoso Lawrence d'Arabia, no?
No, non è Lawrence, non è lui.
No, ti rispondo con una citazione che ha a che fare con il contaminarsi, no? Con la contaminazione, che in periodo di questo... periodo non è bellissimo parlare di contaminazione, ma cito Miles Davis, che diceva che quando gli è stato chiesto, ma tu ascolti jazz nella tua vita quotidiana? E fa, oh, io ascolto tutto, tranne jazz. Perché l'idea è di andare fuori dal tuo seminato il più possibile, contaminarti da tutto quello che viene fuori, che è quello che state facendo qui anche alla fine, no? Ti prendi ispirazione da personaggi che fanno tante cose diverse, e poi tramite il processo creativo crei qualcosa di nuovo e lo porti, all'interno, certo, delle tue competenze per quello che farai, certo, ed è, certo, la parte bella. Quindi contaminarsi da tutto è la strategia migliore.
Evitare di incasinare troppo l'ombrello, perché sennò ti ammazzano, questo, vabbè, forse,
certo.
No, ora non vorrei dire che Apple abbia veramente fatto entrare quel caos, però io ho apprezzato la scelta di Apple, l'ho, dico, apprezzata, mi è, beh, piaciuta, sì. Non avrò mai un iMac qua, perché non, io Mac, finché non mi torna a fare un portatile con il touchscreen, non prenderò, okay, mai più Mac. Ma ho apprezzato molto la scelta, ho apprezzato molto la scelta.
Ci sta. Beh, sì.
Prima di lasciarci e tornare alla chat per leggere, tre libri che per te sono stati importanti nella formazione delle tue idee, come hai...
Allora...
Proprio che diresti, oh, ragazzi, wow, se dovete leggere questi, leggete questi. Okay. Di qualsiasi tipo, non legati al design, qualsiasi cosa.
No, no, ma certo, certo. Beh, vabbè, comunque prenderei, allora, Da cosa nasce cosa di Munari.
Ok.
Giusto perché l'abbiamo citato prima, sicuramente cioè, almeno da vedere, almeno da sapere chi è Munari, ok? Non lo stimo particolarmente come designer di prodotto, nel senso che ha fatto delle cose, però
è un gran teorico.
Però un gran teorico, sì, sì, un punto di vista veramente affascinante. Poi potrei dirti... No, quello mi ha fatto schifo. No, sto pensando, c'è un libro che mi è venuto in mente. Cosa potrei dire? Un libro fondamentale. Aspetta. Mi è piaciuto molto. Ma l'ho letto di recente, in realtà, però forse lo consiglierei. L'ordine del tempo, di Carlo Rovelli.
Ah, quello di Rovelli.
Mi ha affascinato da morire il tema del tempo e il modo in cui l'ha dissezionato.
Ti piace la divulgazione scientifica?
Mi piace moltissimo il tema della scienza, ma proprio moltissimo. Quindi consiglio di leggere qualcosa, almeno per iniziare. Quello all'inizio magari parte piano, poi dici cosa, perché poi alcuni sono un po' dei deliri suoi, lo dice alla fine del libro, dice no, queste sono delle mie opinioni,
certo,
quindi vabbè, peccato, speravo fossero cose più tangibili, perché è molto affascinante quel punto di vista. E all'epoca mi ricordo che il motivo per cui ho iniziato a interessarmi di scienza è stato perché ho letto L'universo in un guscio di noce di Stephen Hawking, e del suo amico, non mi ricordo, il suo socio, collega,
non mi ricordo,
eccetera, che è lì, che era tutto illustrato, che spiegava le cose in maniera semplice, dice, ah, che figata, e allora poi vai un po' ad approfondire. E poi qualcosa magari sulla musica, non mi dispiacerebbe, la biografia di Frank Zappa.
Ah, bella, bellissima.
Non male,
bellissima,
non male, bellissima, potrebbe essere d'accordo. Un'altra opzione. Cos'è un po' a caso, adesso non so, certo, se sono, certo, quelli migliori, però li consiglierei.
Ah, bene, sono consigli spassionati, esatto, di Otto Kliman. È stato veramente un piacere chiacchierare in questo... Abbiamo toccato, non so, cioè tipo la vita, l'universo e tutto quanto, quindi è andata bene. E se siete in live adesso non andatevene, perché leggiamo le domande della chat e apriamo anche la chat vocale, quindi chiacchieremo un po' a voce. Caro mio, spero tu ti sia trovato bene. È
benissimo,
stata una bellissima
sedia
cogitata.
Comodissima.
Vero. È design dello studio ottimale. Top. Bene, se siete in differita invece trovate tutti i riferimenti ai canali di Otto qui in descrizione. Conoscete il suo lavoro perché ne vale la pena. E noi ci rivediamo molto presto. E non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. Spento.
Ah, fighissimo. Che ambienza. Guarda questa lampada com'è.
L'ambienza.